902, bentrovate, anzi bentornate e bentornati ad Angolo B. Mi ha raggiunto vicino ai microfoni Giovanni Dognini. Ciao Giovanni.
Buona giornata Riccardo, buona giornata agli ascoltatori. Andiamo a parlare di fusione fredda, fusione nucleare fredda. Un po' in questi ultimi 20 anni è stata un po' una chimera scientifica, diciamo così. Dopo l'esperimento molto contestato, molto criticato di ormai 22 anni fa di Fleischmann e Pons di fusione nucleare fredda, se ne è parlato poco, ma questo non vuol dire che non si sia fatta ricerca anche nel nostro paese. In particolare oggi cerchiamo di descrivere un prototipo che è stato presentato venerdì scorso, venerdì 15 gennaio, proprio qui a Bologna, che è opera delle ricerche pluriennali, pluridecennali del professor Focardi, già docente di fisica qui all'Università di Bologna, e dell'ingegnere Andrea Rossi, che se non sbaglio, Riccardo, abbiamo con noi al telefono.
Direi di sì, almeno io l'ho appena chiamato.
Buongiorno Rossi.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Allora, io le faccio questa prima domanda. Ci può descrivere che cosa è stato presentato venerdì 15? Si è parlato di un catalizzatore di energia, è corretta?
Sì, sì, è la definizione che diamo noi. Prima di tutto io vorrei dire che a mio avviso la definizione di fusione fredda è abbastanza impropria, anche perché c'è ancora molta ricerca teorica da fare per capire esattamente i meccanismi nucleari che subentrano in questo processo. Noi preferiamo chiamarle reazioni nucleari deboli. Io penso che lei fosse alla presentazione al test che è stato fatto, se non ricordo male.
Sì, io c'ero infatti.
Lei c'era, quindi descrivo brevemente quello che lei ha visto. Noi abbiamo affidato all'Università di Bologna il prototipo perché venisse testato in modo ufficiale da un ente terzo non dipendente da noi. I risultati di questo lavoro che è stato fatto verranno pubblicati su un rapporto che faranno i professori che hanno effettuato questo test, che sono il professor Levi dell'Università di Bologna, il professor Villa che lavora per l'Università di Bologna e per il CERN. Levi lavora anche per l'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e dal dottor Bianchini, sempre dell'Università di Bologna, che ha effettuato una cosa molto importante, cioè la rilevazione delle radiazioni emesse dal reattore nell'ambiente, cioè ha verificato se potessero essere emesse dal reattore delle radiazioni al di fuori che potessero costituire una fonte di pericolo. I risultati li avremo venerdì, me li consegneranno, mi hanno annunciato ieri che venerdì in giornata finiranno e li metteremo subito in rete, quindi li avrete subito.
Può descriverci un po' che cos'è questo catalizzatore di energia, questo, diciamo così, genericamente macchina?
Bene, è un cilindro. Quindi immaginiamoci un grosso tubo con un diametro di circa 20 centimetri, lungo circa 70 centimetri, e dentro questo tubo ci sono dei reagenti. I due reagenti principali sono il nichel e l'idrogeno. Ci sono poi dei catalizzatori e degli additivi sui quali fino a quando il brevetto non verrà riconosciuto manteniamo il segreto industriale. Dentro questo reattore avvengono appunto queste fusioni deboli che danno luogo a un surriscaldamento, e questo calore viene, questa energia termica viene poi scambiata per scaldare dell'acqua. L'acqua è stata vaporizzata in un vaporizzatore che era quell'altro tubo verticale perpendicolare al tubo orizzontale che è il reattore, e appunto il test ha misurato la quantità di vapore prodotto e in base alla quantità di valore prodotto. Adesso è chiaro che i nostri ascoltatori suppongo non siano dei professionisti, quindi io non posso usare parole tecniche precise.
Assolutamente,
per essere,
certo.
Per essere chiaro, è un po' come se si fosse messa dell'acqua in una pentola, si fosse messa l'acqua a bollire in modo da farla evaporare sul fornello, E quindi poi si fa una misura di quanto gas si è consumato, no? Se fossimo stati in una cucina, no, una massaia in cucina, cosa farebbe per vedere l'efficienza di vaporizzazione? Calcolerebbe quanta acqua è evaporata, quindi mette per esempio un litro d'acqua in una pentola, quando questo litro d'acqua è evaporato è un chilo d'acqua che se n'è andato. A quel punto si guarda quanto gas è stato consumato e si vede l'efficienza, quindi si vede quante chilocalorie, diciamo noi tecnici, sono state consumate per far evaporare l'acqua, e dopodiché questa acqua evaporata ha una sua energia sotto forma di vapore che serve per fare elettricità, per far girare una turbina o anche solo per riscaldare un ambiente. Si fa il calcolo di questo calore che è stato prodotto, facendo nel nostro caso il calcolo di quante chilocalorie sono state consumate, e a parte che poi noi non avevamo un fornello ma una resistenza elettrica, però il concetto non cambia, è come se fosse un forno elettrico, e si va a calcolare quanti watt sono stati consumati, che poi in termini energetici più o meno è la stessa cosa. Fatto il paragone tra i watt consumati e i watt prodotti sotto forma di vapore, si è misurato il rapporto tra i watt in uscita e i watt in entrata, e i watt in uscita sono stati notevolmente superiori ai watt in entrata, il che è contrario al primo principio della termodinamica se si lavora con normali reazioni termochimiche, e quindi si suppone che si sia trattato di reazioni nucleari deboli.
Ingegner Rossi, le chiedo una cosa. Diceva? Il termine?
Il termine fusione fredda è da un punto di vista scientifico scorretto, perché in realtà non c'è il freddo, sono temperature molto minori rispetto a quelle con cui si ottengono normalmente le fusioni nucleari, però insomma in ogni caso andiamo a 500-600 gradi centigradi, quindi il termine di 500-600 gradi centigradi erogati dalla resistenza, quindi termine fusione fredda è abbastanza, forse era più appropriato nel caso dell'esperimento Pons-Fleischmann che lei ha citato prima, perché in quel caso era un'elettrolisi, quindi quella sì che avveniva a freddo. Nel nostro caso avviene, il processo nostro è completamente diverso.
Rossi, volevo chiedere una cosa. Lei ha parlato prima che gli altri componenti di questa reazione, quindi oltre al nickel e l'idrogeno, gli altri sostanze impiegate in questa reazione non sono state rese note perché fino a quando il brevetto non verrà depositato. Quindi voi non l'avete ancora depositato?
No, mi perdoni, non ho detto depositato. Noi brevetto l'abbiamo depositato. Allora, bisogna distinguere tra domanda di brevetto e brevetto.
Ok.
Lei deposita non il brevetto, lei deposita la domanda di brevetto.
Ok.
Poi, cioè, quando si parla di brevetti internazionali, c'è una lunghissima procedura che dura dai 2 o 3 anni, e noi siamo già a quasi 2 anni e mezzo, quindi ritengo che sia imminente il riconoscimento. Durante questi 2 o 3 anni la commissione tecnica di specialisti dell'ufficio brevetti internazionale esamina i brevetti e tende a contestarli, cioè a dire no, questo non lo puoi brevettare perché è già stato fatto, oppure questo particolare. Mi dispiace, ma devo entrare un po' in termini di tecnica brevettuale.
Se dobbiamo facciamolo.
Cerco di essere molto facile, cerco di dire le cose in modo molto facile. L'essenza di un brevetto, a parte la descrizione del merito, sono le cosiddette rivendicazioni, in inglese claims. Le rivendicazioni sono quelle che stabiliscono che cosa nessuno può produrre a parte la società a cui viene, o la persona a cui viene riconosciuto il brevetto. Quindi lei deposita per esempio il brevetto di una nuova pentola, no? Prendiamo una pentola, che è una cosa molto più facile. Lei inventa una pentola che fa prima a cuocere i cibi, benissimo. Allora lei dice: io brevetto la forma della pentola, poi brevetto questa particolare valvola, poi brevetto questo particolare metallo. L'ufficio brevetti, quando riceve la sua domanda, deve studiarci su, cerca innanzitutto di riprodurre il fenomeno che lei ha detto, e poi magari le dice: sì, io ti riconosco il brevetto, ti riconosco delle tue rivendicazioni, mettiamo che lei abbia fatto 3 rivendicazioni, il manico della pentola, il metallo della pentola e la valvola della pentola. Allora l'ufficio brevetti può dire: guarda, io di queste 3 tue rivendicazioni ne riconosco 2, cioè il metallo, la lega metallica che ti sei inventato e la valvola che è un po' particolare, però non ti riconosco i manici perché quelli li ha già inventati Pinco Pallino. Ecco, allora il suo brevetto, dal momento in cui è stata depositata la domanda, al momento in cui viene effettivamente riconosciuto dall'ufficio brevetti internazionale, ha perso per strada una rivendicazione che non è stata riconosciuta, però le due rivendicazioni a quel punto sono accettate, si chiama regular patent a quel punto, cioè il brevetto è stato accettato. Questo esame ovviamente dura tanto più quanto più complessa è la materia, quindi se lei brevetta una pentola dopo 6-7 mesi, bene o male, il ciclo è chiuso. Nel nostro caso qui andiamo addirittura contro le leggi classiche della fisica, quindi la prima cosa che ha detto l'ufficio brevetti quando l'ha ricevuto è detto: ma qui andiamo contro le leggi classiche della fisica, qui dovete proprio dimostrarci che questa roba funziona, perché se no, insomma, non si può accettare un brevetto per una roba che non sta in piedi.
Io le devo fare due domande molto veloci perché siamo un po' in chiusura del suo intervento. La prima è questa: noi abbiamo visto un catalizzatore di energia che di fatto, anche dalle sue parole di questa mattina, in entrata sfruttava, consumava.
In entrata sono entrati 600 watt e sono usciti 10.950 watt.
Ecco, quindi siamo sui 12 kilowatt di produzione di energia a fronte di meno
circa
di un kilowatt.
Esatto. Circa 11
kilowatt.
Questo energia in kilowattora.
Per un modulo, diciamo, per un modulo sostanzialmente anche piccolo, un'apparecchiatura insomma che stava su un tavolo, per descriverla agli ascoltatori.
Sì.
Questo è anche, come si diceva venerdì scorso, c'è la possibilità di metterlo in serie, quindi abbiamo la possibilità anche eventualmente nel futuro di avere generatori che possano arrivare fino a un megawatt, quindi fino alla produzione di 1000 kilowatt e anche forse più, quindi su scala industriale.
Sì, essendo dei moduli li si può comporre in serie e in parallelo fino a qualsiasi tipo di potenza, si può arrivare anche a centinaia di megawatt, perché sono come mattoni, fare una casa, può fare la cuccia del cane, può fare quello che vuole.
E questo, diciamo, dal punto di vista anche di prospettive energetiche, non solo di politica energetica, ma proprio insomma di sfruttamento dell'energia per la nostra civiltà, potrebbe essere una prospettiva molto interessante. Io le dobbiamo fare una brevissima domanda che ci è arrivata via SMS.
Sì, è arrivato al 348-764-9289, questa domanda che è tecnica, io mi sono già perso solamente a leggerla, quindi aiuti me e gli ascoltatori nella risposta. Perché idrogeno nickel e non idrogeno-idrogeno, come avviene nel nucleo delle stelle in sequenza principale? Sono inottenibili le altissime temperature dei nuclei del nucleo solare? Si chiede Andrea.
Ecco, Andrea si è risposto da solo. Nelle stelle ci sono oltre 100 milioni di gradi centigradi. Quindi per ottenere una fusione idrogeno-idrogeno, che è quella che si ottiene nelle bombe atomiche a fusione, nelle bombe a fusione nucleare, occorrono centinaia di milioni di gradi, quindi è proprio un campo di applicazione totalmente completamente diverso. Infatti è per quello che dico che fusione fredda è un termine improprio. Nel nostro caso si fa in modo che probabilisticamente alcuni protoni costituenti il nucleo dell'idrogeno, scusi ma la domanda è tecnica,
faccia.
Se uno dei protoni, si fa in modo che statisticamente alcuni protoni riescano a penetrare nella struttura nucleare del nickel, il che è infinitamente più facile in termini energetici che non il fatto che due protoni vincano le forze colombiane che li respingono e si fondano per andare a formare un nucleo di elio assieme ad altri due protoni. È proprio una cosa completamente diversa. Nelle stelle ci sono centinaia di milioni di gradi a fare questo. Il Sole funziona con quel sistema lì, però la temperatura del Sole è nelle zone dove avviene la fusione. Credo che sia stata, non sono perfettamente sicuro, ma credo che sia stata misurata nell'ordine di qualche centinaio di milioni di gradi centigradi.
Purtroppo ci è arrivato un altro SMS che dobbiamo accontentare, però in 30 secondi. Ci chiedono: ma cosa va? Cos'è che viene consumato per funzionare? Cos'è il combustibile? Lei ha parlato di idrogeno e nickel come componenti fondamentali.
Idrogeno e nickel.
Che si combinano attraverso dei catalizzatori, è giusto?
Catalizzatori, esattamente, giustissimo. Il consumo, la quantità di massa per produrre un kilowatt è infinitamente piccola.
Professore,
per produrre, chiedo scusa.
Noi la ringraziamo, ingegner Rossi, è stato molto,
voi,
molto esaustivo, ci risentiremo perché adesso a questo punto anche siamo curiosi venerdì i risultati scientifici magari.
Li trovate online,
ecco,
venerdì se non in giornata, la sera, sicuramente sabato, venerdì non so a che ora, appena me li consegnano io li metto in rete.
Grazie mille, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Grazie, finite, buon lavoro. Grazie, buongiorno.
Giovanni, sono le 9:16 e qualche secondo. Io farei sentire agli ascoltatori l'intervista che tu hai fatto venerdì a caldo durante questo sì. esperimento con il professor Sergio Focardi.
Sì, infatti, lui, diciamo, se l'ingegnere Rossi ha brevettato, insomma, sta cercando di brevettare il macchinario, l'idea, la teoria e la sperimentazione dei che c'è dietro è frutto delle ricerche del professor Sergio Focardi, a cui abbiamo chiesto un po' di darci il contesto teorico di questa.
È un processo di fusione nucleare. Cioè un processo nel quale un nucleo viene modificato e trasformato in un altro nucleo. Il fatto che avvenga a bassa temperatura, come avviene, gli ha prodotto il nomignolo di fusione fredda, perché questi processi avvengono nel Sole e nelle stelle, dove le temperature sono elevatissime. Si pensa che possano avvenire in delle macchine artificiali, e in particolare mi riferisco a ITER, così si chiama la macchina costruita dall'Europa, Stati Uniti, paesi asiatici, che dovrebbe sorgere nel sud della Francia, funzionare a temperature enormi e produrre energia dalla fusione, mi pare, tra il deuterio e il trizio, fra due nuclei.
Qui invece voi utilizzate idrogeno e nickel, due componenti, diciamo, non particolarmente né rari né nobili né ricercati.
No, sono d'accordo con lei, non si riferisce all'ultima frase. No, sono due componenti comuni perché si trovano dappertutto. Fra l'altro il nickel è anche un materiale abbondante, perché il nucleo della Terra, che si chiama Nife, è fatto di nickel e di ferro. L'idrogeno è pure lui abbondante perché si estrae dall'acqua per elettrolisi. Quindi i materiali sono abbondanti, sono economici, e ottenere energia da questi materiali è quasi un miracolo, perché con la crisi dell'energia che si profila da qui a 50-60 anni, 70 insomma più o meno, che quando saranno finiti sia il petrolio sia due dei componenti rimarranno, il carbone e l'uranio, il petrolio e il gas, e la gente dovrebbe, se non interveniamo noi, se non fossimo intervenuti noi, dovrebbe funzionare, usare il carbone e il nucleare, l'uranio, no? Carbone affumica tutti, l'uranio non lo vogliono, e quindi, siccome non lo vogliono, lo lasciano ai nipoti, che mi sembra un comportamento un po' egoistico.
Le faccio un'ultima domanda: chissà quante volte si sarà sentito dire che queste cose qua le volevano però fare gli alchimisti.
Esatto, noi infatti siamo degli alchimisti moderni.
Giovanni, quindi alchimisti moderni?
Ma noi adesso invece parliamo di fisica, e ne parliamo con il professor Mauro Villa, che è docente di fisica alla facoltà di ingegneria e che era presente venerdì alla presentazione del catalizzatore di energia, e che lì ha fatto anche delle misurazioni, delle verifiche. Chiediamolo a lui. Buongiorno Villa.
Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Allora, lei era venerdì nel Capannone, in zona Roveri, dove c'è stato presentato questo catalizzatore di energia. Lei però aveva anche della strumentazione dietro con sé, perché doveva fare delle verifiche, giusto?
Sì, esatto. Diciamo così, io sono stato coinvolto a fare delle verifiche su uno dei punti chiave di questo, diciamo così, reattore o catalizzatore di energia. E diciamo così, vorrei cogliere l'occasione qui per ringraziare pubblicamente sia l'ingegner Rossi che il professor Focardi per avermi dato la possibilità di effettuare queste misure. Io, diciamo così, come ente estraneo alle loro ricerche, ho avuto la possibilità appunto di andare a cercare quelle che sono le, diciamo, impronte digitali di una fusione nucleare.
E che cosa è venuto fuori? Lei stava misurando i raggi gamma, ce n'erano i raggi gamma?
Dunque, i raggi gamma ce ne sono sempre, ci sono dei raggi gamma ambientali di fondo, fa parte di quello che è la radioattività naturale. Noi cercavamo, diciamo così, una delle particolari reazioni che sono menzionate sia nella domanda di brevetto che nel lavoro che hanno scritto Focardi e Rossi, dove appunto si diceva una possibile spiegazione era quella della trasformazione di nickel in rame, rame in nickel, ci sono dei decadimenti, ci sono gamma da 511 kiloelettron volt, non voglio entrare troppo nello specifico. E quello che ho potuto misurare prima, durante e dopo la fase di funzionamento del reattore, purtroppo è stato qualcosa di costante. Quindi, diciamo così, dal mio punto di vista speravo di osservare un eccesso di conteggi di questi raggi gamma, quindi eccesso correlato alla fase di produzione di energia, e purtroppo non ho osservato nessun eccesso, diciamo così. Quello che, diciamo così, ho potuto verificare con mano è l'indubbia produzione di calore, appunto questi 10-12 kilowattora che sono stati menzionati prima e che, diciamo così, erano stati dati come numero anche lì venerdì.
E rimane quindi, diciamo, il fenomeno, al momento non abbiamo le capacità di spiegarcelo, né di misurarlo, né di contornarlo, capisco bene?
Dunque, rimane un fenomeno per il momento inspiegato di produzione di calore. Certo. Però, diciamo così, le leggi della fisica sono tali per cui una possibile spiegazione ci deve essere e l'unica teoria che avevamo nel momento in cui siamo andati a fare le misure era appunto quella citata, e purtroppo quella citata non ha retto la prova sperimentale. Quindi, diciamo così, da fisico sperimentale l'unico commento che mi sento di fare è che bisogna fare delle altre misure. Prima l'ingegner Rossi diceva che bisogna investigare dal punto di vista teorico quello che sta succedendo lì dentro. Io, diciamo così, come fisico sperimentale dico che bisogna fare anche delle altre misure, magari più precise, più accurate. Di fatto, diciamo così, per cautela nella possibile scoperta di qualche segreto industriale, ci è stato permesso di portare lì una strumentazione, diciamo così, anni 80, quindi un po' vecchiotta, che non
un
era
po' datata, ecco.
Un po' datata,
sì.
Perché in questo modo si garantiva la non possibilità di vedere alcune cose che erano ritenute.
Quindi mancano anche gli elementi per poter formulare un giudizio poi definitivo.
Sì, decisamente, diciamo così, in questo momento appunto l'unica teoria è caduta, l'unica cosa da fare è quella di fare delle altre misure. Ecco, diciamo così, io e anche tanti altri miei colleghi dell'Università di Bologna siamo ovviamente a disposizione per continuare la collaborazione con l'ingegner Rossi e col professor Focardi. Abbiamo tanta strumentazione, ampi laboratori che li mettiamo a disposizione di questa che, se confermata, è una scoperta epocale.
Certo, perché se fosse confermata siamo, diciamo, almeno nel campo dell'energia, una svolta vera e propria.
Sì, decisamente, ma proprio per questo, diciamo così, visto che è così straordinaria la scoperta, la comunità scientifica è straordinariamente cauta.
E attenta,
quindi abbiamo bisogno effettivamente di fare delle misure super accurate, riproducibili, sistematiche, eccetera, eccetera.
Noi ringraziamo lei, professor Villa, per questa disponibilità di questa mattina.
Magari ci risentiremo, perché ha detto Rossi che pubblicherà tutti questi risultati, ma se abbiamo occasione di tornarci un po' per un approfondimento ulteriore, per andare a confrontare, insomma, con quelle verifiche che vengono fuori, che,
sì.
Se ce le potrà leggere a noi profani. Grazie mille, professor Villa.
Grazie a lei. Buongiorno.
Buona giornata. Io ringrazio anche invece Giovanni Dognini, che mi ha accompagnato in questa puntata per me molto ostica sulla fisica. Grazie Giovanni.
Io non ti ringrazio, ma ti saluto invece, perché sennò ci perdiamo,
certo.
Via in sala Melecchi, sono le 9:25, una buona giornata e un buon ascolto a tutti voi.